Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Ecco, stiamo leggendo il testo di San Massimiliano, le conferenze di San Massimiliano Kolbe, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Ecco, stiamo leggendo ormai queste conferenze del 39, che sono molto drammatiche, però anche molto sentite, perché forse presente il grande santo. L'ora della verità, l'ora della guerra, l'ora del martirio a cui era stato preparato dalla Beata Vergine, una visione speciale per lui, la corona rossa con cui servire il Signore, con cui essere incoronato dal Signore, corona del martirio, e oltre alla corona della verginità, la corona bianca. Ecco, pronti a tutto, si intitola questa conferenza, tenuta esattamente il 7 gennaio, quindi dopo l'Epifania, ecco, 1939, all'epoca Amof. Potranno venire tempi in cui ognuno resterà solo. Ecco, veramente una grande profezia. Infatti successe proprio così. I frati furono divisi, ognuno in un posto diverso. Altri insieme a San Massimiliano morirono anche loro ad Auschwitz. Ecco. Però per lo più la fraternità era così grande, era una specie di esercito, un piccolo esercito di 800 persone, ecco, solo in epoca Amof. E chiaramente in epoca l'anno fu chiusa dai nazisti, non volevano una propaganda diversa dalla loro, e quindi ecco, i responsabili del campo di questo, in epoca l'anno, di questa città dell'Immacolata, vennero internati. Potranno venire tempi in cui ognuno resterà solo. Beh, la persecuzione arriva anche a questo: la persecuzione non è solamente fisica, neanche morale. Uno resta solo. Ai tempi di Covid eravamo chiusi in casa. Anche quella era una specie di persecuzione, la fede si doveva vivere lo stesso, però in condizioni estreme, condizioni di disagio, condizioni di isolamento, condizioni di insicurezza. Ecco, ognuno ha la libertà, da cui dipende molto, e chi non si sentisse ancora completamente a posto, getti via tutto il resto e si metta per bene a lavorare su se stesso, perché il nemico può colpire nel punto più debole. Ecco, attenzione, no? Alle nostre debolezze, debolezze di organizzazione, di sistema, di pensiero, di azione, di memoria, di intelletto, di volontà. Attenzione, attenzione, attenzione. Ecco perché il demonio ci può cogliere in fallo. Una tentazione sensibile, una tentazione sulla morale, una tentazione sul denaro, una tentazione per la mancanza di preghiera, per la smemoratezza, per la mancanza di concentrazione. Ecco. Quindi ognuno vigili su se stesso, si metta bene a lavorare su se stesso, il nemico può colpire nel punto più debole. Ecco, quando c'è più grande la sofferenza, è più grande la tentazione, escono fuori difetti che magari sono nascosti in tempi normali, riusciamo facilmente a nasconderli, a mascherarli, a non tirarli fuori, a non lavorarci sopra. E invece, ecco, in tempi di persecuzione, ecco sì, certamente. Si vede la forza dell'uomo. Approfondire l'ideale nella preghiera. L'ideale è l'Immacolata, quindi vivere l'Immacolata nella preghiera, vivere l'Immacolata nel dono di sé, vivere l'Immacolata nella conoscenza di lei, soprattutto nella lettura e nelle conversazioni. Parlare dell'Immacolata. Parlare di lei, parlare di Dio, parlare della nostra missione, parlare ecco, del nostro spirito, di come possiamo equilibrarci e vivere sottomessi a Dio. Sviluppare la missione affinché ognuno singolarmente sia sempre più di lei. Ecco, la missione deve essere fatta in sottomissione a lei. Ognuno insegni con la propria vita. La propria vita deve essere un insegnamento. Ecco, deve essere dottrina, deve essere ecco, qualcosa di grande che si offre al Signore. Ieri dal Nunzio ho sentito dire che sotto l'aspetto religioso ai confini non c'è pace. I cattolici hanno molto a che fare con gli scismatici, vanno nelle chiese ortodosse perché mancano quelle cattoliche o perché sono molto distanti e così molti sono passati allo scisma. Ecco, vedete, è preoccupato San Massimiliano, no? Non ci sono abbastanza chiese cattoliche, proprio anche per i cattolici. Hanno molto a che fare con gli scismatici. Vanno nelle chiese ortodosse perché mancano quelle cattoliche perché sono molto distanti e così molti sono passati allo scisma. Quindi non appena aumenteranno le forze, si manderanno in missione i frati più anziani. Ecco, è sempre desideroso della missione, vedete? Preoccupato non tanto della guerra, ma che ormai sono sguarnite le chiese. Cosa direbbe oggi San Massimiliano? Tante chiese chiuse, tante popolazioni abbandonate. Anche qui è un paese di antica cristianità, anche in Italia. In Italia tante chiese, tante parrocchie. Magari il parroco viene, siccome però c'è 4-5 parrocchie, ma in una parrocchia poi se ne arriva subito dopo la messa, neanche può parlare con una persona, neanche può confessare, questo è grave, no? Magari qualcuno vuole confessarsi, ah no no, lo posso fare solo la prossima volta perché adesso non ho tempo. Beh, ma se quello ha bisogno adesso, come si fa? Vedete, la situazione si ripete, no? Era drammatica tanti anni fa, è drammatica anche adesso, se non ci sono abbastanza preti per coprire il bisogno spirituale delle chiese, no? Quindi non appena aumenteranno le forze, si manderanno in missione i frati più anziani. Si tratta di aiutare le anime a recuperare la fede. Vedete? Ecco, perché per lui andare in una chiesa che non è cattolica non è bello. No, è un peccato, no? È una debolezza. La chiesa ortodossa, vabbè, sì, c'è l'Eucaristia, è presente il corpo di Gesù, senz'altro, la tradizione apostolica è valida, però il rito non è quello, no? A quello cattolico, a meno che siano i cattolici uniati, quelli che celebrano uniti a Roma in rito ortodosso, vabbè, pregano per il Papa, ma gli ortodossi no, no, per loro il Papa è il nemico, no? Il nemico della fede, non si sottomettono a lui, no? Assolutamente. Ecco. Si tratta di aiutare le anime a recuperare la fede. Il beato Giacomo degli Strepa fondò un'organizzazione speciale i cui membri dovevano svolgere l'apostolato tra gli scismatici. Anche oggi bisogna prepararsi a ciò e la preparazione deve essere molto approfondita. Vedete, questo è l'ecumenismo vero. Anche dice, vabbè, in fondo crediamo nello stesso Dio, va bene, non facciamo nessun apostolato, no? San Massimiliano ci tiene all'unità cattolica della fede, perché sa che c'è un'unica fede, no? C'è un unico Cristo e quindi c'è un'unica Chiesa. Ecco. E l'azione missionaria può concludersi con una catastrofe. Ecco, attenzione, bisogna conservare la fede, se no rischiamo di perdere la nostra e non comunicare la fede, quella che è giusta. È necessario prepararsi interiormente affinché l'Immacolata possa servirsi di noi anche per cose molto difficili e pericolose. Occorre confidare non in noi stessi, ma nella Madre di Dio. Ecco, non in noi stessi, ma nella Madre di Dio. Bisogna pregare incessantemente e non credere nella propria virtù, soprattutto riguardo al voto di castità. Ecco, vedete come ci tiene. Tante altre conferenze, ho detto, attenzione, ma il demonio, quando non può tentarti su cose difficili, ti manda la donna. Ecco, magari in un periodo di solitudine, di sofferenza, di prostrazione, di povertà, ecco, sia spirituale che materiale, allora tu trovi consolazione, magari una persona che ti sembra buona, che sembra che abbia fede, che ti voglia bene. Ecco, bisogna pregare incessantemente e non credere, in se stessi, ma solo nella virtù. Sì, io sono forte, ma la tua forza finisce subito. La tua forza è debolezza, la tua forza non è in eterno, non è per sempre. Adesso è tempo di preparare lo spirito, di acquistare le virtù. Ieri abbiamo celebrato la festa dei Remaggi, la festa dell'Epifania, la manifestazione di Gesù ai pagani. E Gesù ci tiene che i pagani lo conoscano, non che i pagani rimangano nella loro religione, che è una religione animista, una religione che forse si avvicina ad alcune leggi naturali, che però ha anche elementi di blasfemia, di bestemmia, come il sacrificio umano, no? Il sacrificio dei bambini, ecco. Come, non so, i rapporti fuori del matrimonio, pensiamo alla prostituzione sacra, no? Per esempio a Corinto c'era il tempio di Afrodite, e lì sì, le donne praticavano la prostituzione, essendo sacerdotesse di Venere, di insomma Afrodite. Ma insomma questo nel cristianesimo, no? Nel vero culto di Dio, nella legge che c'è, naturale, non si può fare. Questo sabato sia un giorno di preparazione per divenire strumento nelle mani dell'Immacolata. Vedete, c'è la guerra? Non importa. Noi ci prepariamo, ci prepariamo spiritualmente per fare sempre più apostolato, ancora più apostolato, fino alla morte, anzi anche nella morte. Non esiste riposo per il francescano e soprattutto per colui che appartiene alla milizia dell'Immacolata, non c'è riposo. Non c'è sospensione dell'attività, anche se dovessimo rimanere soli fino alla fine. È un eroismo questo, non è uno sforzo prometeico, ma è l'obbedienza alla grazia, no? Ecco, è morire proprio con la bandiera dell'Immacolata in mano, con la fede dell'Immacolata in mano, con l'apostolato dell'Immacolata. Attraverso la purificazione dell'anima è una grande delicatezza, soprattutto riguardo al voto che conserviamo in vasi fragili. Ecco, è tanto preoccupato della castità, perché, beh, certo, fuori dal convento che cosa succede? Ci sono mille tentazioni, no? Ci sono persone magari che vivono in maniera licenziosa, ci sono occasioni di ritrovi, di scandali, ci sono immagini, ci sono discorsi inutili, vani, ci sono amicizie che non sono amicizie, frequentazioni che possono essere false, no? E quindi il religioso deve stare attento, cioè, anche se sarete lasciati soli, anche se sarete abbandonati, ciascuno rinnovi la propria consacrazione all'Immacolata, ciascuno viva la propria consacrazione all'Immacolata, chiedendola per ora e per il futuro. Quando abbiamo un po' di tempo, dedichiamoci alla preghiera, chiedendo la forza di poter conquistare davvero a Gesù il mondo intero attraverso l'Immacolata. E questa è la formula di consacrazione di San Massimiliano all'Immacolata, no? Che scrive per i suoi frati, no? Ti prego di consacrare il mondo intero attraverso l'Immacolata, conquistare il mondo intero all'Immacolata, per ora e per il futuro. Così avverrà ciò che sognavo a Grodno, il primo luogo, no? Dove San Massimiliano fondò la sua milizia dell'Immacolata prima di spostarsi a Nepokalanov. Che i frati vadano di casa in casa, edificando con il loro esempio. Del resto, San Francesco la missione la cominciò così, proprio come gli apostoli di Cristo mandò i suoi frati a due ad annunciare il regno, ad annunciare il Vangelo, per le strade, per le case, per le piazze, così dove capitava. Avevano la missione di San Francesco e dovevano fare quello, no? Non dovevano fare altro. Chiedendola quindi per ora e per il futuro. Ognuno si prepari a tutto ciò con la preghiera. Preghi molto, La preghiera non deve mai mancare. Bisogna pregare molto, perché l'apostolato è opera della preghiera. L'apostolato è opera di Dio. L'apostolato non è opera dell'uomo. Tutto è bello e buono, ma solo lo spirito di preghiera e il buon esempio convertono le anime. Talvolta è sufficiente guardare il comportamento di qualcuno per rimanere edificati. È sufficiente guardare il comportamento di qualcuno per rimanere edificati. Ecco, persone nobili, persone integre, persone non piene di sé. Le persone non guardano tanto ciò che si dice, ma ciò che si fa. Bisogna prepararsi a lavorare sull'approfondimento dello spirito dell'Immacolata in noi, affinché tutta la vita sia immacolata. Lo spirito dell'Immacolata, lo spirito della purezza, lo spirito della sincerità, lo spirito dell'integrità morale. Ecco, quello che non deve essere discusso, quello che non deve essere messo in piazza, che non deve essere contrabbandato, non deve essere mercificato, non deve essere buttato alle ortiche. Ci vuole questo spirito, affinché tutta la vita sia immacolata. Chiediamo all'Immacolata che ci cambi, affinché ci lasciamo formare quali suoi cavalieri. Ecco la chiusa di San Massimiliano. Approfondiamo sempre lo spirito, stiamo sempre in cappella, più che sia possibile, quando non c'è il lavoro pratico, materiale da fare, a favore dell'opera, a favore dell'organizzazione dell'Immacolata, e tutta la vita sarà immacolata. Certo, ci sono le tentazioni, c'è il demonio che veramente ci fa incontrare anche persone che sembrano come dei cavalli impazziti, che si imbizzarriscono contro di noi senza che noi facciamo niente, non ce li aspettiamo, no? questi demoni che ci vengono incontro. Però dobbiamo essere pronti affinché ci lasciamo formare quali suoi cavalieri. Noi ci fermiamo qui per la prima parte della nostra conversazione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo il testo di San Massimiliano, le conferenze di San Massimiliano. Cominciamo adesso la conferenza numero 214, tenuta venerdì 13 gennaio, il battesimo del Signore, 1939. L'Immacolata sceglie coloro che servono alla sua causa. In epoca lana, fil fine prossimo, l'Immacolata, ella è la maestra, Dio chiama in convento coloro che nel mondo non si salverebbero, non opporre mai resistenza. Perché siamo in epoca lana? Per rendere a Dio una gloria accidentale. Ciò che l'uomo ha, lo ha da Dio, e anche la gloria che gli viene dai suoi talenti non gli appartiene. Ecco, la gloria che viene dai suoi talenti non appartiene, quello che ricava, ecco, dai mezzi che Dio gli ha dato. Il discorso economicista dice: beh, io sono bravo e quindi ho guadagnato. Oddio, pare che tanti banchieri sono anche un po' esoterici, quindi hanno il loro Dio, eh? È stato trovato nella casa di tanti grandi banchieri, ecco, un altare dedicato non certo a Gesù, ma al Dio massonico, che poi è il Baphomet, che poi è Satana. Ecco, beh, del resto nel Vangelo c'è scritto: se tu mi adorerai, io ti darò in mano il mondo intero. Che poi è una falsità, ovviamente, perché per quanto ti può dare il mondo intero in mano il demonio, poi tu devi morire e quindi devi lasciare tutto. Quindi è un grande inganno, veramente, come tutte le cose del demonio. Ecco, puoi diventare ricco, sì, puoi essere famoso, puoi avere fama, ricchezze, successo, e però poi basta, tutto finisce lì, e quindi è un grandissimo inganno, no? Ecco, come quelle pubblicità di internet, insomma, che ti dicono: guadagnerai tantissimo se clicchi qua, milioni al giorno, migliaia di euro al giorno, e poi avrai la salvezza eterna. Questo internet non te lo dà, quindi ti dà una cosa che è una bufola proprio in radice. In radice, capisco quelli che sono disperati, magari che non hanno tanti soldi, devono pagare una bolletta, non hanno uno stipendio alto e devono passare diciamo, un po' in rassegna tutte le spese della propria famiglia, mantenere i figli, allora con l'acqua alla gola magari fanno anche delle pazzie. È comprensibile, diciamo, da un punto di vista morale, però non è spiegabile razionalmente. Tu ti affidi a degli stregoni, ti affidi a delle persone che neanche sai chi sono, no? Stanno dietro uno schermo che è facilmente falsificabile, no? Le immagini facilmente oggi si possono manipolare, come anche i messaggi, come anche, vedete, il giornalismo oggi è proprio maestro nel manipolare le notizie. Si presentano notizie gravi con parole dolci, sembrano meno gravi. Invece cose leggere con parole gravi sembrano gravissime, capito? Questa è la tecnica di comunicazione, ecco, che serve a cambiare le anime delle persone, no? Non improntandole, diciamo, facendole aderire alla verità, ma semplicemente sfruttandole. Allora, siamo a Immagine dell'Immacolata, questo è il titolo, no? Immacolata è la maestra. Perché siamo in Vokalanov, scrive San Massimiliano, per rendere gloria a Dio. Non una gloria accidentale. Ciò che l'uomo ha, lo ha da Dio, e anche la gloria che gli viene dai suoi talenti non gli appartiene. Vedete, qui possiamo fare tante cose sulla terra, no? Possiamo fare anche la più grande città dell'Immacolata che sia mai esistita, e forse San Massimiliano in questo ha superato tutti. Ha fatto veramente la grande città dell'Immacolata. Però questa città, poi alla fine non è il regno di Dio, non è la totalità dell'essere, non è la pienezza di quello che lui desiderava, è solo una parte, è solo una cosa parziale, ecco, di quello che lui veramente vuole, no? Dio è la sorgente primaria di ogni felicità e a lui si deve rendere gloria. Dio è la fonte primaria di ogni felicità. E a lui si deve rendere gloria. Cioè, il nostro paradiso è Dio, è il Signore, il Re del cielo e della terra. Anche l'Eucaristia, nella sua bellezza, nella celebrazione della Messa, ecco, nella sua grandezza, nei suoi raggi misteriosi che invadono l'anima, è sempre una parte del tutto. È il tutto perché c'è la pienezza della divinità, però noi, non è che stando davanti all'Eucaristia raggiungiamo il tutto. Anche Santa Teresa, che aveva delle estasi bellissime, intensissime, fino ad arrivare al matrimonio mistico, quindi a vivere intensamente solo per Gesù, tutta e solo per Gesù. In realtà Gesù l'ha raggiunto nell'aldilà, però non di qua. Ecco, di qua è una preparazione, è un'ombra. Quindi i beni disonesti, dice Gesù nel Vangelo. Se voi non siete capaci di amministrare la disonesta ricchezza, quella che non è vostra, chi vi affiderà la vostra? Nessuno. Perché noi abbiamo mal amministrato quello che abbiamo da Dio. Dio è la sorgente primaria di ogni felicità. A lui si deve rendere gloria. Le altre creature non sono in grado di elevarsi al di sopra di se stesse e glorificano Dio in quanto esistono. L'uomo invece possiede l'anima immortale e l'intelletto. E può elevarsi fino al Creatore rendendo a Lui gloria. Per questo l'uomo vive sulla terra e nell'eternità per la gloria accidentale di Dio. Quindi può elevarsi al di sopra delle creature. Le creature con la loro stessa esistenza, la loro vita naturale, biologica, sì, qualcuno ha pure un'anima sensitiva, non razionale ovviamente, no? Un'anima che ha qualche parvenza di etica, insomma, di slancio verso l'altro, certamente di fedeltà. Pensiamo ai cagnolini che sono fedeli al loro padrone, lo aiutano, ecco, gli animali, quelli domestici di servizio, buoi, cavalli, no? Che spesso si sottomettono, anzi, se sono sottomessi, insomma, per natura, fanno quello che gli dice l'uomo, gli fa fare l'uomo, lo aiutano nei lavori, no? Ecco, nei lavori della campagna, ecco. Insomma, è un'economia in simbiosi, quella dell'uomo e dell'animale, per vivere lui e l'altro. Sì, però non hanno un'anima, diciamo, per quanto può essere elevata, come quella dell'uomo, che può sentire, avere sentimenti, fare slanci di amore, ecco, di dono di sé, di partecipazione alla comunità, di servizio alla patria, di servizio alla famiglia, di servizio ai figli, di servizio proprio prossimo del bisogno, non ce l'hanno questi animali, no? Può essere un gruppo, un clan, no? La mandria, ecco, che insomma, il branco, ecco, i lupi hanno il branco, però pure tra loro i lupi, se uno è ferito, poi, ecco, sì, no, i lupi piuttosto si rispettano. Le galline, per esempio, se uno è ferito, non è che si rispettano, da, cominciano tutti a beccarlo fino ad ammazzarlo. Vedete, insomma, non è che c'è questo slancio d'amore, ecco, gli uni per gli altri. L'uomo può elevarsi, invece, fino al creatore, rendendolo in gloria. Per questo l'uomo vive sulla terra, scrive San Massimiliano, nell'eternità, per la gloria di Dio. La gloria accidentale, la gloria di Dio, ma Dio ce l'ha tutta la gloria, non è che noi gliela possiamo aggiungere, ce l'ha per essenza, ce l'ha perché è Dio, è l'origine di tutto, no? È ciò che ha fatto scaturire tutto l'universo, è strano che appunto non si riconosca, ci si sente veramente vuoti e spersi in questo universo, no? Perché come lo vedono gli scienziati, siamo noi che capiamo, siamo noi che lo comprendiamo, siamo noi che lo spieghiamo. In realtà non spiegano niente, perché spiegano solo le cause seconde, cioè tutti i fenomeni biologici, i fenomeni fisici, ma non spiegano l'origine, no? E anche il fine di tutto questo non lo sanno, non sanno Dio. La mente non è illuminata dal creatore, dalla grazia di Dio. A Nebocalano il fine prossimo è l'Immacolata. Siamo qui per l'Immacolata. L'Immacolata ci guida. Da lei Nebocalano prende il nome, la città dell'Immacolata. Perché tutto in essa, anche noi stessi, è suo. Tutta la nostra attività mira alla propagazione della sua gloria. E se non fosse così, la massoneria non si irriterebbe tanto contro di noi. Per i ringraziamenti pubblicati sul Cavaliere, contro i fatti non ci sono argomentazioni. Ecco, considera una gloria, vedete che la massoneria perseguita in Ippocrano. Oggi è una persecuzione doppia, perché la massoneria, si sa, è entrata anche all'interno della Chiesa, e quindi ci sono massoni ecclesiali che perseguitano i poveri bravi cristiani che vogliono fare il loro dovere. E però, se c'è una doppia persecuzione esterna e interna, ci sarà anche una doppia gloria, e dobbiamo rallegrarci. San Massimiliano si rallegrava, vedete, perché vuol dire che il suo Cavaliere dell'Immacolata, le sue riviste, il suo apostolato faceva veramente effetto, si faceva arrabbiare questi servi del demonio, questi servi del male. Contro i fatti non ci sono argomentazioni, perciò questi ringraziamenti scritti dalla mano dei lettori sono molto utili e incoraggiano gli altri alla devozione alla Madonna. Ecco, è un certo successo ce l'aveva Nebocalano, questa milizia dell'Immacolata, questo Cavaliere dell'Immacolata, sparso in tutta la Polonia, migliaia di copie. Per allora era un'impresa, insomma, i giornali erano appena iniziati, su via. Le rotative, sì, si andavano sempre in fase di miglioramento, però era un grande lavoro, anche faticoso, la stampa, l'impaginazione, la pubblicazione, la diffusione, ci volevano tante mani, tante braccia, che veramente avevano solo amore per l'Immacolata, perché la ricompensa economica certamente non era così all'altezza di questo grande lavoro fisico, tecnico, tecnologico e anche culturale, perché gli articoli bisogna pure scriverli, le riflessioni bisogna elaborarle, quindi bisogna anche studiarle, bisogna avere una certa cultura per portare avanti queste cose. Le parole insegnano, ma gli esempi trascinano, affinché tutto il mondo conosca l'Immacolata. C'è la stampa e i frati sono partiti per il Giappone, ma tutto questo non è la cosa più importante. Se fosse vissuto oggi, San Massimiliano, con tutti gli strumenti che ci sono di comunicazione, forse non avrebbe fatto in tempo proprio, ad aggiornarsi. Lui era molto fedele agli aggiornamenti sulla modernità, però allora eravamo insomma in tempi ancora un po' pionieristici per la diffusione dei messaggi, la televisione non c'era, cominciata in America negli anni 30-40, però in Europa non c'era, c'era la radio, ecco sì, la radio, non ha pensato alla radio, vedete? Beh, ma era troppo complesso, le prime radio veramente erano appannaggio dello Stato, erano fatti con materiale molto, molto costoso e anche molto primitivo, poi non tutti l'avevano a casa. Sì, durante la guerra Radio Londra arrivava dappertutto, poi c'erano le grandi cinegiornali, però la gente andava a vedere, ecco, queste cose, insomma, dove stava una radio, dove stava un centro di diffusione, non è che era così comune. Invece il giornale era già diffuso dall'Ottocento, insomma, si leggeva più o meno. ecco, arrivava nelle case, poi la scolarizzazione era abbastanza diffusa dagli inizi del Novecento, un po' in tutta Europa. Oddio, il Regno d'Italia, c'era la maggior parte degli italiani non sapevano né leggere né scrivere, erano anche analfabeti, ma molti lavoravano solo la campagna, avevano quello come terra, erano braccianti, però con gli inizi del Novecento, insomma, ecco. E poi con il prosieguo del tempo, insomma, la scolarizzazione aumentava e quindi era quello il mezzo di grande diffusione, ecco, di massa. L'Immacolata operava in noi già prima che entrassimo in convento. Ecco, lui ha questa idea della predestinazione. No? La predestinazione non significa, come diceva Calvino, il riformatore protestante, che l'uomo è predestinato alla salvezza. No, cioè siamo predestinati in un certo senso, perché se ci comportiamo bene ci salviamo. Ma la nostra vocazione, dice San Massimiliano, è decisa, quella per l'Immacolata, prima che noi nascessimo, cioè da quando siamo nati, da quando esistiamo. Ecco, l'Immacolata ci ha pensato. L'Immacolata ha pensato, ecco, quella creatura, quell'anima deve essere mia. Ecco, deve essere mia. L'Immacolato operava in noi già prima che entrassimo in convento. Se ognuno raccontasse la storia della propria vocazione, più delle volte sarebbe semplicemente meraviglioso. Ecco, certamente ogni vocazione è meravigliosa, ogni vocazione è sensata, ogni vocazione è pura e quindi, ecco, veramente ogni vocazione va rispettata. Ella infatti non solo ha attirato a sé le nostre anime, ma ci ha strappato dal mondo. Perché? Forse perché siamo migliori degli altri? Non si può dire. Nessuno può affermare di corrispondere alle grazie dell'Immacolata meglio di un'altra, perché non sappiamo quali e quante grazie ella conceda alle anime. Non lo sappiamo. Non possiamo dirci che siamo migliori degli altri, su via, però possiamo dire che siamo stati scelti dall'Immacolata. E poi, ecco, ci sono grazie nascoste. Non mi ricordo quale santo, forse Santa Faustina Kowalska, già pure polacca, ecco, diceva che in paradiso avremmo delle sorprese, cioè Gesù gli rivela questo, no? Perché saranno in paradiso persone che noi non pensiamo che ci sia in paradiso, persone che insomma, magari abbiamo considerato di basso livello morale, di basso livello spirituale, persone che non avremmo mai pensato che sono sante. E invece sono santo. Bene, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna, che stiamo leggendo la conferenza 214 delle conferenze di San Massimiliano pubblicata da Casa Mariana Editrice nel 2014. Ecco, sì, siamo a pagina 441 di questo testo di San Massimiliano, annunzia, ecco, oltre alla solitudine, ecco, la conferma della vocazione. Ecco, il rendersi conto di perché siamo qui, perché siamo nella milizia dell'Immacolata, perché l'Immacolata ci ha chiamato. Questa è l'unica risposta che dà San Massimiliano. Se siamo qui è per lei, lei ha voluto questo esercito, questo piccolo esercito, e ha voluto anche che noi dessimo la vita, la suprema testimonianza, se necessario, all'opera grande dell'Immacolata. Ella infatti non solo ha tirato a sé le anime nostre, ma ci ha strappato dal mondo. Ecco, vedete, San Massimiliano è convinto di questo, ci ha tolto dal mondo che vive dietro cose vane, dietro cose parziali, dietro il contingente. Noi con la contingenza, ecco, arriviamo all'eternità. Invece il mondo rimane nella contingenza e all'eternità non ci arriva mai. Ecco, per noi il mondo è un simbolo di cose più grandi. Per noi attraverso le cose create ci sono quelle increate, ci sono quelle che non finiscono mai. Ecco, e quindi ecco, dobbiamo guardare molto in alto nel nostro cammino, nel nostro itinerario verso Dio. Se ognuno raccontasse la storia della propria vocazione, più delle volte sarebbe semplicemente meravigliosa. Ecco. Perché non siamo migliori degli altri? No. Ma perché grazie all'Immacolata, ecco, ella ci concede di fare il nostro dovere, il nostro servizio. Non è per nostro merito, quindi, ma perché lei ha voluto così e ci ha messi qui per ricoprirci di grazie eccezionali, affinché nelle sue mani venissimo trasformati e diventassimo la gloria esterna di Dio, la gloria visibile di Dio. Dobbiamo essere dell'Immacolata e operare nell'Immacolata. Benedetto Dio nei suoi santi, l'Immacolata deve essere benedetta in noi e Dio in lei. Lei ci trasforma a sua immagine. Ecco, l'Immacolata deve essere benedetta in noi e Dio in lei. Se guardiamo in noi stessi, scorgiamo diverse cattive inclinazioni, superbe, pigrizia, sensualità. Ecco, ne ha elencate alcune, forse le più comuni, no? Però ce ne sono molte altre. Superbia, siamo migliori degli altri, siamo superiori, ecco. Queste cose reggono anche gli stati alle volte. Pensiamo alla Germania nazista, superiore a tutto, Uberalles, no? Ecco, proprio Hitler spingeva su questo tema. Siamo sul tetto del mondo, ma oggi fanno lo stesso i sionisti. Ecco, siamo nella terra di Dio, Dio ce l'ha data, possiamo sterminare chiunque perché Dio è con noi, Dio ci ha dato questa terra, superiorità religiosa, vedete, no? Quando Gesù dimostra che molti che sono fuori di Israele sono migliori di quelli che stanno dentro. Ecco, come Naaman il Siro, dice, beh, Naaman il Siro era un Siro, però Eliseo guarì lui più che tutti gli ebrosi di Israele. Ecco, la vedova di Sarepta di Sidone, che era siriana, assira, fu guarita lei, cioè fu guarita... diciamo la sua figlioletta e il suo figlio che era morto, no? Fu resuscitato da Elia ed era una straniera. Quindi qual è la fede? Dov'è la fede? È legata a una terra, è legata all'esperienza etnica di un popolo, etnico che è superiore a un altro. Ma questa è una visione che non è biblica, no? Piuttosto riduttiva, anche se d'Oriente e Occidente, dicono i profeti, verranno e siederanno alla mensa del Dio di Abramo, il profeta Isaia e anche altri profeti, parlano categoricamente dell'universalità della salvezza, e quindi è nella Bibbia questa cosa qui. Non è quindi per nostro merito, ma perché lei ha voluto così e ci ha messi qui per coprirci di grazie eccezionali, affinché nelle sue mani venissimo trasformati e diventassimo la gloria esterna, forse eterna, è sbagliata la stampa, la gloria eterna di Dio. Benedetto Dio nei suoi santi, l'Immacolata deve essere benedetta in noi e Dio in lei. Lei ci trasforma a sua immagine, questa è la sostanza, no? Ecco, se tutte le cose da fare sono esterne, no? Il giornale, il giornalino, la stampa, insomma, l'apostolato, la trasformazione dell'Immacolata è la cosa più essenziale che dobbiamo desiderare e dobbiamo chiedere nella preghiera, perché abbiamo capito che questa è la cosa più importante di tutte: essere trasformati nell'Immacolata, essere immagine dell'Immacolata, essere l'Immacolata, ecco, non sentirsi mai soli, perché l'Immacolata è con te, è in te, è dentro di te, quindi tu non ne puoi fare a meno. Ci trasforma a sua immagine. Se guardiamo in noi stessi, scorgiamo diverse cattive inclinazioni, superbia, pigrizia, sensualità, e sentiamo che soltanto la grazia le tiene imbrigliate, altrimenti chissà che cosa saremo capaci di fare. Possiamo dirci francamente che lei non è che chiama coloro che meritano le sue grazie, ma che Dio chiama in convento coloro che nel mondo non si sarebbero salvati. Ecco, Dio chiama coloro che nel mondo non si sarebbero salvati, perché tu non puoi fare una cosa diversa dal religioso. Ecco, anche qui, no, magari in una crisi, pensiamo a quando furono usurpati i beni ecclesiastici, no? Dallo Stato italiano, le famose leggi Siccardi. I religiosi si trovarono in mezzo a una strada. Il padre superiore diceva nei conventi: fratelli, adesso il convento non c'è più, e quindi vi do la benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, affidatevi a Dio e ciascuno veda un po' quello che deve fare. E che doveva fare il povero padre superiore, il padre provinciale pure? Negli ordini contemplativi succedeva così. I conventi erano tutti requisiti, tutti. Allora uno che fa? Vuole tornare al mondo per forza? No. Però ci mandano per forza. Catherine Emmerich, la beata, grande, stigmatizzata, mistica, autrice di grandi rivelazioni su Gesù, sulla passione di Gesù, sulla vita di Maria, no? E anche sui tempi futuri che stiamo vivendo adesso, no? Sui tempi di crisi della Chiesa. Caterina Emmerich era monaca agostiniana. A un certo punto venne Napoleone e, come al solito, come fanno questi grandi dittatori nazionalisti, come ha fatto Napoleone, come ha fatto Stalin, come hanno fatto anche gli imperatori romani, perché non erano tanto teneri, gli imperatori ariani, ecco, Costante, Costanzo, e quando trovavano i monaci li cacciavano via, perché gli ariani non ci credevano alla vita monastica, erano un po' come, ecco, i luterani, no? Gli ariani del IV secolo, Lutero, tutti i monasteri che trovava li distruggeva, non li voleva. In Sassonia rimase un solo monastero di Clarisse, non si sa come, senza messa, senza nulla, però le suore conservarono la fede, la preghiera, ecco. Le stimava Lutero perché non cedettero alle sue lusinghe, alle sue predicazioni colte, letterate, bibliche. Era un grande dottore, insomma, anche se era un dottore perverso. Anche San Lorenzo da Brindisi, leggendo le sue opere, riconosce che c'è una genialità a Lutero, però è una genialità perversa, una genialità del male, perché benché sappia ben parlare, il suo fine era perverso, cioè non era la gloria di Dio, ma era la distruzione della Chiesa, di Cristo, no? Ecco. Quindi c'è questa genialità veramente malata, molto malata. Ma sono sempre stati così gli eretici, sono grandi parlatori. Ario era convincente, no? Ario, quando si interpretava un passo dei proverbi dicendo che il figlio, la sapienza, è uscita da Dio, allora se è uscita da Dio non è Dio, no? Passo di proverbi 8:22, no? Quando si dice la sapienza, che sarebbe Cristo, sarebbe il Logos, secondo la interpretazione cristiana, allora è inferiore, basta. Se è uscita da Dio non è Dio, punto e basta. Però questo contraddice con il Vangelo di Giovanni, in cui si dice il verbo era Dio. Il verbo era presso Dio, era in principio presso Dio, quindi non c'è una sudditanza, no? La sudditanza può essere morale, insomma, come tra padre e figlio, però non è sostanziale, no? Perché il figlio ha la stessa dignità, gli stessi diritti, lo stesso statuto ontologico del padre. Un uomo come il padre non è che è diverso, no? E anche nelle famiglie è così, non è che il padre ha più diritto di vivere del figlio, no? Ha diritti superiori dal punto di vista ontologico, esistenziale, del figlio, no? Tutti e due hanno uguali diritti e uguali doveri davanti alla legge, perché siamo padre e figlio, cioè c'è da parte del figlio, c'è in più il dovere del rispetto, dell'onore, addirittura una volta anche nei codici civili c'è stato l'onore dato al padre, no? Ecco, allora perché abbiamo fatto questo discorso? Perché ecco, l'Immacolata è quello che dobbiamo fare, dobbiamo dire e dobbiamo vivere. Siamo dell'Immacolata perché scelti da lei, ci ha voluto così, perché diventassimo la gloria eterna di Dio, per essere trasformati a sua immagine, perché abbiamo cattive inclinazioni e sentiamo che soltanto la grazia di Dio ce le toglie. Possiamo dirci francamente che lei non è che chiama coloro che meritano le sue grazie, ma è Dio che chiama il convento, coloro che nel mondo non si sarebbero salvati. Quindi ecco, nel mondo noi non avremo possibilità, ecco, i religiosi di salvezza. Abbiamo fatto questo discorso perché abbiamo detto nel mondo alle volte ci sono scaraventati, no? Ma anche San Massimiliano dice, beh, anche noi saremo lasciati soli in questa lotta per l'Immacolata, perché il mondo non ci comprende, forse neanche i religiosi stessi ci comprendono. Però molti potrebbero dire a se stessi che se fosse mancata una grazia straordinaria, chissà quale sarebbe stata la fine che avrebbero fatto nel mondo. Qui, in un certo qual modo, possiamo dire come San Paolo che ci rallegriamo nelle nostre debolezze. La gloria dell'Immacolata sarà anche maggiore se ella riformerà un'anima recalcitrante e la condurrà alla santità. Ognuno di noi riconosce di non essere capace di far niente, senza parlare poi della santificazione degli altri. Però siamo qui in epoca Lanov proprio per questo, affinché così come siamo inadatti giungiamo ad una grande santità e contribuiamo alla conquista delle anime. Ecco, facciamo una vita ordinata, una vita di obbedienza, una vita che risponde alle norme dello statuto religioso. Abbiamo lo statuto, abbiamo delle costituzioni, abbiamo, ecco, il programma di San Massimiliano, essere dell'Immacolata, solo dell'Immacolata, sempre dell'Immacolata. E allora, ecco, contribuiamo alla conquista delle anime a lei. Qui si vede che maestra è l'Immacolata. Ricordiamoci di questo e stiamo attenti a non opporci all'Immacolata. Non dobbiamo contraddirla in niente, vedete com'è assoluto. Quando si parla dell'Immacolata non dobbiamo fare di testa nostra. Dobbiamo fare quello che piace all'Immacolata. Se ci viene in mente un pensiero, non è che dobbiamo realizzarlo per forza, no. Dobbiamo essere umili, semplici e fare ciò che piace all'Immacolata, anche in condizioni difficili, anche in condizioni estreme, anche in mezzo ad Auschwitz, come faceva San Massimiliano Maria Kolbe. Ecco, non dobbiamo opporci all'Immacolata, non dobbiamo contraddirla in niente. Le sante ispirazioni sono quelle dell'Immacolata, l'ispirazione del vizio, della sensualità, della superbia, dell'attaccamento al denaro, del potere, del successo, sicuramente non sono dell'Immacolata, perché l'Immacolata non ce le ha avute. Ecco, anche se siamo soli, non siamo in convento, perché magari, come per le leggi Siccardi, i religiosi furono cacciati fuori, la beata Caterina Emmerich che fu cacciata dal convento, però trovo sempre, no, il modo di servire l'Immacolata. Si mise a servizio di un povero parroco, i parroci Napoleone, non si sa perché, li rispettava, strano che i religiosi li cacciavano, ma è sempre comune questa cosa di prendersela prima con i religiosi. Infatti anche in Inghilterra, quando ci fu la famosa riforma del Book of Common Prayer, delle preghiere comuni da recitare tutti insieme, e l'abolizione della dipendenza della Chiesa da Roma, ma solo dal re, e che prima di essere perseguitati, messi al patibolo nella Torre di Londra, furono i religiosi, furono i certosini, addirittura, che erano proprio più miti, no? Ecco perché, no? Ovviamente un certosino che fa, prega solo, sta chiuso dentro il suo monastero, no? Ecco. E non, insomma, non fa male a nessuno, non è che si oppone politicamente al re, no, l'unica colpa di questi poveri monaci, insomma, poi seguiti da molti frati, no? furono di essere fedeli a Papa, basta, questa è l'unica colpa, per cui sono stati condannati a morte, no? Quindi sia in Inghilterra con Enrico VIII, sia in Francia con la rivoluzione francese, sia in Austria, in Germania dove stava Caterina Emmerich con l'invasione di Napoleone, sia in Italia. Ma vedete, tutto è collegato, no? Il pensiero è unico, l'odio verso la fede cattolica e verso quelli che la professano visivamente, pubblicamente, no? stesso si ripeté in Portogallo, quando appunto furono aboliti, i religiosi furono internati, no? I parroci no, sempre i parroci vengono salvati perché più o meno hanno una funzione sociale, sembra, no? Ma anche oggi, vedete, la vita religiosa è così combattuta, tutti i commissariati, gli ordini religiosi, perché sembra che anche dall'interno della Chiesa non si sopporti più questo, no? E va bene, allora concludiamo qua. A giudizio di Dio, noi stessi scopriremo le nostre debolezze per mostrare la potenza dell'Immacolata. Sia nostro fermo proposito non opporre mai resistenza affinché possa formarci a sua immagine. E così sia, fratello. Buon consiglio. Amen. Ave Maria. Seguiamo la Madonna, l'Immacolata, in tutto, come dice San Massimiliano.